redigio.it e la storia continua. La battaglia di Legnano in un racconto. Tra Alberto e il capo opposto cominciò un dialogo in latino, dove c'erano molte parole tedesche e non poche lombarde. Alberto infine trasse fuori il salvacondotto e lo porse al suo interlocutore, che presolo, lo spiegò, lo girò, lo rivoltò da sotto in su e, osservato attentamente il sigillo imperiale, disse ad Alberto di seguirlo coi compagni. Giunsero, precedute dall'Alemanno, dopo 300 passi, al castello di Guglielmo da Pozzasca. Non si scorgeva di esso che la porta in faccia al di là di un fosso e le mura nere e alte che confondevano nell'oscurità della notte. La guida straniera diede un urlo, al quale fu risposto all'interno. Seguirono alcune parole in tedesco, poi si udirono passi di dentro e un breve silenzio. Nuovi passi, nuove parole tedesche e poi un «Chi siete?» «Alberto da Gambara con alcuni amici che domandano ospitalità per questa notte». «Oh, messer Alberto!» gridò una voce di dentro. «Non sarà mai detto che un signore pari vostro non l'abbia e piena nella casa di Guglielmo da Pozzasca». Fu abbassato il ponte levatoio, aperta la porta e poco dopo i quattro lombardi si trovarono in una sala bella e spaziosa, dinanzi a un gran fuoco, asciugandosi gli abiti e discorrendo col padrone di casa nel mentre si allestiva la cena. Guglielmo Pozzasca, gentiluomo pavese, era, come ben potete immaginarvi, del partito dell'imperatore. Federico se lo teneva da conto perché, oltre ad essere un signore possente di gran credito in Pavia, passava come politico di primo pelo, onde era stato scelto ad arbitro in quei tali negoziati che sapete. Trovatisi molte volte insieme ad Alberto da Gambara, se questi stimò in Guglielmo il fine politico, Guglielmo ammirò nell'altro l'uomo franco e avveduto, con quale certi cavilli e rigiri da diplomatico riuscivano inutili. Guglielmo era un vecchietto sui 60 anni, magro e mingherlino, con due occhietti vivi e penetranti che brillavano sotto le foltissime sopracciglia grigie. Presentò ai nuovi ospiti il conte Ottone di Wittelsbach, accantonato coi suoi vassalli in quel castello che abitava con la moglie, uomo in sui 40, alto, robusto, abbronzato dal sole, anima dannata di Federico, si era trovato quasi dappertutto dove fossero decise con le armi le sorti della casa di Svezia. Enrico Abelsdorf, nipote del conte, un bel giovane biondo di 25 anni, e Carlo di Suchery, cavaliere borgognone al soldo dell'imperatore, più vecchio di qualche anno del cavaliere dell'Abelsdorf, ma di bella presenza anche lui, malgrado una certa aria da rodomonte, visibile in ogni gesto, in ogni movimento della persona. «Da molto tempo avevo udito parlare di voi», disse Wittelsbach ad Alberto, in buon volgare, «e quantunque per ora nemico, permettetemi che io vi dica che avete sempre avuto la mia stima». «E io», rispose Alberto, «nebbi sempre e molta per i valorosi, franchi e schietti come voi, ser conte». «Avete parlato con l'imperatore?» domandò Guglielmo. «Con lui no, ma col marchese di Savona». «Il che», soggiunse Abelsdorf, «trattandosi d'affare, è tutt'uno». «Federico Hohenstaufen», disse il conte rivolto ad Abelsdorf, «ha sempre saputo scegliere con talento i suoi consiglieri». E questo fu detto con quel tuono proprio dei grandi quando non vogliono ammettere replica o vogliono troncare un discorso male avviato e cominciare con un altro. Voi avete lì per compagno, disse Guglielmo ad Alberto, additando Guido, un bel giovane che ha un non so che di risoluto e mi piace. È Guido Otto, mio pupillo, rispose Anderico Cassina. Ma mi è nuovo questo nome, disse Guglielmo. Quantunque colui che lo porta mi sembra appartenere a un illustre lignaggio. È il primo della sua famiglia che abita a Milano, interruppe Anderico. I discorsi seguitarono zoppicando, che gli ospiti conoscevano troppo la creanza per esprimere le loro opinioni così ex abrupto, fra persone che li avevano accolti tanto bene, sebbene fossero avversari. E d'altra parte, Guglielmo da Pozzasca era troppo fino per lasciare attecchire alle discussioni, le quali non avrebbero condotto a nulla di bene. Fu dunque un sollievo per tutti quando il maestro di casa, aperta la porta, gridò che erano pronte le mense. Le vivande fumavano sopra una gran tavola massiccia, contornata da seggioloni scolpiti rozzamente e coperti di cuoio, lungo il mezzo della tavola, a portata di ogni convitato, stavano grandi fiaschi di quel buon vino che rallegrò tanti dei nostri maggiori, e per conto del quale ebbero a soffrire le prepotenze di tanti ubriaconi d'oltrealpe. Non c'erano forchette, ma una specie di cucchiai fatti con le corna di bue per mangiare le zuppe e le minestre. Ognuno dei commensali si serviva con le mani e il coltello o pugnale che tutti, anche le dame, portavano. Guglielmo, assegnato il posto a ognuno, fece un cenno al maestro di casa e questi spalancò un uscio, situato in faccia a quello dove erano entrati i commensali. Entrarono. E la contessa Berta di Wittelpack e Adelaide da Pozzasca, seguite da due ancelle che dovevano servirle durante la cena. Berta di Wittelsbach, donna sui 30 anni, era alta, bionda, pallidissima. Aveva impresso sul volto e nello sguardo un dolore antico e profondo, velato da un'angelica rassegnazione. Entrò e si pose al lato del padrone di casa, percorrendo con lo sguardo i forestieri e salutandoli con l'abbassar degli occhi e il capo, ogni volta che Guglielmo ne declinava i nomi. A Guido parve che nel guardarlo il volto di lei s'atteggiasse a sorpresa, ma non ebbe tempo di riflettervi, essendo venuto il suo turno di salutare la figlia dell'ospite. Bellezza ben diversa dalla prima, più fresca, più gaia, un visetto capriccioso, contornato da capelli nerissimi con due occhioni che gareggiavano con quelli, per la tinta e mettevano in luce un'anima tutta fuoco, tutta sentimento, non senza però una piccola dose di malizia. Frate Ambrogio recitò il Benedicite, malgrado, dice lui, che non potesse scrupolosamente farlo perché gli imperiali erano dipendenti dall'antipapa e per questo scomunicati. Poscia, tutti coloro furono concordi ad attendere al dolce lavoro e a rifocillarsi lo stomaco. www.redigio.it e la storia continua.